Eccola, sigla, quarto pilastro. Buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto di Rete 1. Questo è il quarto pilastro, la sigla l'avete riconosciuta. Adesso io guardo il meraviglioso, fantastico, versatile e direi quasi eterno Gianni Zocchi, che si occupa della regia tecnica, per chiedergli se ci sia o meno la nostra inviata sul territorio. No, non c'è ancora Clarissa Tami, che so essere ad Ascona. Ma abbiamo qualche problema tecnico oggi pomeriggio, per cui io direi che per il momento ci godiamo questa holiday e speriamo che arrivino, lo sappiamo, le vacanze con Madonna, un brano di una quarantina, no, 41 anni fa, perché del 1983, pazzesco, è incredibile come passi il tempo. Ma a parte questo, oggi pomeriggio allo 076 321 1113 siamo sempre pronti a leggere i vostri messaggi, a condividere la vostra perplessità magari nella Svizzera italiana e piuttosto dappertutto di fronte a queste finestre da cui continua a scrosciare indefessamente la pioggia. Madonna!
It would be
Dunque, abbiamo e continuiamo ad avere dei problemi tecnici. Ah no, 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 aspetta, Gianni Zocchi col pollice, al contrario di verso, non so come si dica. Pollice verso era quello che facevano gli imperatori quando decidevano che i gladiatori dovevano insistere e dire no, ok, non devono sopravvivere agli animali. Ma il pollice in su è quello che fanno tutti quelli moderni. E moderna è lei, lo sappiamo. Clarissa Tami, ben trovata. Dici dove sei?
Allora, devo dire la verità che se fossi davvero moderna, sì, probabilmente sarei stata in grado di essere più 2.0. Insomma, oggi così capita, ci sono dei problemi tecnici, ma noi riusciremo comunque. Quindi confermo che siamo collegati da Ascona, per la precisione, da casa Serodine, che ha una meravigliosa facciata con succhi di Giovanni Serodine, che fu creata nel 1620. Ma io sono qua con una compagnia meravigliosa che è quella di Doriano Pistoglio, classe 1950, lui è cresciuto ad Ascona, fratello peraltro dell'ex sindaco di Ascona Luca. Doriano, ben arrivato.
Grazie a voi, grazie. Saluto a tutti chi ci ascolta, sperando di non deluderli troppo.
Ma non si preoccupi, no, non è mai. La storia di ciascuno di noi ha sempre qualcosa di interessante da raccontare. Nel suo caso ho guardato il sito e sono pronta a farmi stupire. Prego, Clarissa.
Ecco, Doriano, allora, primi ricordi di Ascona, perché qui sei cresciuto e hai tanti bei ricordi, una bella infanzia.
Sì, sicuramente una bella infanzia con dei compagni di classe meravigliosi con i quali ci si divertiva, una famiglia che mi è stata molto vicina, che mi ha viziato.
E c'è stato in infanzia un primo incontro, direi, con i fiocchi, insomma un incontro importante, giusto? Che poi ti ha portato a 18 anni a visitare una tenuta meravigliosa, giusto?
Ah sì, 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 chiaro. Sì, devo dire che in quegli anni io penso di avrò avuto, penso, 14 anni, mio fratello 8 anni di meno, quindi no, anzi no, meno ancora, avrò avuto 12 e lui 4. Ed era qui ad Ascona una coppia in incognito. Questa coppia era formata da Harald von Bohlen und Albach, che era uno dei fratelli Krupp, delle acciaierie Krupp di Essen, che si era fidanzato qua in incognito con una principessa. E ci sono trovati per caso a cena con i miei genitori e da lì è nata un'amicizia. Infatti abbiamo anche le foto con mio fratello sulle spalle di questo grande personaggio, che però era semplicissimo: pantaloni di velluto, camicia a quadrettoni, anche la signora, anche la principessa, pur essendolo, era molto molto, cioè vestita in maniera molto normale, senza sfarzo, senza, e trattavano anche i camerieri con molta simpatia, cioè veramente delle belle persone, semplici.
E poi insomma sei andato a studiare, a fare la magistrale, giusto?
Sì,
lì?
Sì.
Insomma, hai iniziato a muovere i primi passi nell'arte, se così si può dire, che sia quella di musica che quella invece di pittura, che poi ritroverai dopo.
Ah, allora, devo dire che io ho avuto elementare un maestro, Narciso Tribilini.
Che già il nome è tutto un programma.
Sì, che era molto originale. Insegnava molto bene, però ci faceva anche divertire molto e mi piaceva il suo modo di fare, e quello forse mi ha dato l'idea di fare il docente. Mi dicevano fai l'avvocato, fai il farmacista. Dicevo l'avvocato no, perché è un gabolum, il farmacista no, perché non voglio fare la commessa, eccetera eccetera, il dottore no, perché mi fa impressione il sangue. Io sono andato lì, ero un idealista, poi a quei tempi là nel 68 si è tutti idealisti. C'era tutti i diritti, scusate, e quindi sono andato in magistrale. E lì l'unica nota bella, il 6 l'ho avuto in disegno lavoro manuale. Ho avuto la fortuna di avere due docenti molto importanti, due artisti, Bolzani e Terribilini, che sono conosciuti in tutto Ticino per le loro opere, e da lì beh, è nata la. Già avevo la passione per il disegno, gli è nata ancora di più, e al momento in cui si trattava di andare a studiare i due artisti mi hanno consigliato di seguire la via dell'arte e io ho fatto un grosso errore, perché prima di andare a studiare ho chiesto a Bellinzona, agli specialisti, che università avrei dovuto frequentare per poter tornare in magistrale ed insegnare a mio tempo. E lì ho proposto Brera, e la persona che c'era lì, che se la trovo ancora oggi, gli taglio le orecchie, mi ha detto: no, Brera non è abbastanza, bisogna andare all'École des Beaux-Arts a Parigi. In quegli anni, proprio quando sono uscito io da magistrale, nel 68, a Parigi c'era un casino bestiale come in tutta Europa, le università erano chiuse e quindi io non me la sono sentita di rimanere a Parigi, sarebbe stato molto bello, ma non me la sono sentita di farmi mantenere dai miei genitori un anno o due a Parigi, tanto che si aprisse l'università. E quindi ho optato per Zurigo, e a Zurigo ho fatto altri studi, ho fatto il master in filosofia 1.
E qui ci fermiamo, Enrica.
Ci fermiamo sulla storia. Filosofia, ero pronta a sapere come erano stati gli anni di Zurigo. Va bene, noi ci ascoltiamo Adriano Celentano con questo Soli e poi torniamo con voi.
È inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbiamo chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Il telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi. Non stiamo insieme mai. Ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito. Soli, mangiando un panino in due, io e te. Soli, le briciole nel letto. Soli, ma stretti un po' di più. Solo io, solo tu. Il mondo dietro ai vetri sembra un film senza sonoro. E il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi non mi deludi mai. È così che mi vai. Soli, lasciando la luce accesa. Soli, ma guarda nel cuore chi c'è. Coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu, solo tu.
chissà se il nostro Doriano Pissoglio, anche lui a Zurigo negli anni, insomma, a fine degli anni 60, ha deciso di dare un calcio alla TV, come cantava Adriano Celentano in questa canzone. Se non so, io credo che lui non sia cuffiato, quindi non posso rivolgermi direttamente a lui, giusto Clarissa? Pronto? Non abbiamo più nessuno. Assenza completa. Allora, no, ah, mi ha sentito. Scusi Doriano.
È cuffiato, sentiamo benissimo.
Ah, perfetto.
Sentiamo benissimo, è cuffiato finalmente. Pronti?
Eccoci, benissimo.
Non c'è più nessuno?
Sì, siamo qui, vogliamo
noi
sapere.
Noi vi sentiamo bene.
Noi vi sentiamo? Niente, no, ci blocchiamo perché non ci sentiamo più. Lascio parlare.
Lo sento bene. Adesso siamo cuffiati, microfonati, abbiamo tutto.
Andate voi.
No, dimenticavo della magistrale, un aneddoto. Un aneddoto della magistrale. Senta, volevo dire, c'è un aneddoto che ho dimenticato della magistrale. Un aneddoto della magistrale che avevo dimenticato, che ho incontrato Biso Biagi. Ci trovavamo nelle pause nel mezzogiorno, lui suonava il piano meravigliosamente e io e Mauro Regazzoni facevamo i batteristi sulle sedie, e poi c'erano tutti gli altri allievi che cantavano, era un ambiente meraviglioso.
E dalla magistrale poi dove vai?
Dopo
vado a Zurigo.
Esattamente, sì.
Qualche ricordo particolare di Zurigo?
Di Zurigo pochi bei ricordi, anzi. Allora, non bisogna dimenticare, erano gli anni 70. E sono andato a cercare la camera, chiaramente. E non ci crederete, ma in due occasioni ho trovato davanti alla casa dove affittavano le camere un cartello dove c'era scritto che per gli italiani e per i ticinesi non si affittavano camere. Questo per dirvi cos'era Zurigo a quei tempi. Difatti io appena finivo la settimana tornavo in Ticino per poi ritornare all'inizio della prossima settimana.
Poi finita l'esperienza di Zurigo, invece è andata bene perché sei tornato e hai iniziato a fare il lavoro che volevi fare, no? Al commercio, a Bellinzona.
Sì, sì. Sì, io ho trascorso allora i primi due anni all'STS e avevo il direttore Marazzi, che era una persona meravigliosa, che è il papà tra l'altro dell'economista Marazzi, che si vede ogni tanto in televisione, e poi 38 anni alla commercio, e lì sono stati anni bellissimi veramente, ho incontrato ragazzi veramente in gamba.
Tu hai incontrato anche nomi illustri, perché sei stato il maestro di nomi importanti del mondo della politica, del mondo dello sport.
Sì, per esempio nella politica Vita, Bertini che era municipale a Lugano, adesso dell'onorevole Guerra che è appena stato eletto presidente del Gran Consiglio, poi nello sport Filippetti nell'automobilismo e Fontana.
E com'erano i primi anni?
Anche nell'hockey, persone importanti come Dubois, come Saroni, Sartori, e poi della radio.
E certo. E com'erano i primi anni l'ambiente e poi gli ultimi tuoi anni lì?
No, i primi anni eravamo praticamente 15-16 docenti in tutto. Quindi poche classi, eravamo nella struttura dove adesso c'è il Tribunale Federale, prima la commercio era lì di fronte al governo, poi ci siamo trasferiti all'ex caserma e da lì quando sono partito i docenti erano non più 15 o 16 ma 135.
Quindi anche gli alunni all'inizio erano pochi, no?
Sì, esattamente, sì. No, era un bel ambiente lì, quando si organizzava per uscire a cena, lo si faceva in aula docenti alle 5 di sera, perché eravamo lì. Poi invece quando si siamo trasferiti là, per trovare qualcuno bisognava mandare le mail, mettere il biglietto nella casella del docente, cioè tutto un altro ambiente. È diventata una fabbrica, alla fine non era più a parte gli allievi che ti davano l'impressione di scuola, e alcuni colleghi molto simpatici, ma per il resto era un via vai di gente che...
Tu che tipo di maestro eri? Che cosa insegnavi?
Io insegnavo tedesco.
Ed eri un maestro severo, com'eri? Come potresti descriverti?
Allora, la mia filosofia era una sola, che gli allievi, indipendentemente dalla nota che ricevevano, erano comunque persone da rispettare. Poi se volevano prendersi il 6 perché si impegnavano, meglio per loro. Se non lo volevano, dopo chiaramente se c'erano di quelli che si impegnavano ma che avevano delle difficoltà, ero sempre pronto ad aiutarli. Difatti ho avuto anche, ci sono ancora studenti che passano adesso a salutarmi, anche gente che ha preso 2,5 in tedesco, mica che... però proprio per questo fatto che sapevano che non era per cattiveria, non era per pignoleria, ma era una questione di giustizia comunque.
Il tuo modo di lavorare è cambiato nel corso degli anni, dai tuoi inizi, gli esordi, a poi gli ultimi?
No, assolutamente. Cioè, la mia filosofia è lavoriamo come si deve e poi magari ci divertiamo. Se si lavora bene ci si diverte, altrimenti no.
Enrica,
basta.
Magari possiamo così lasciare un messaggio a chi ci ascolta, magari c'è un ex alunno di Doriano che vuole fare un saluto e vuole magari così mandarci un ricordo, un aneddoto.
Perfetto, volentierissimo, ridiamo i contatti 076 321 1113 per scriverci via WhatsApp o Telegram, tutto quello che desiderate.
You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. You fool me with your kisses, you cheated. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are, devil in disguise. In heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. You look like an angel,
look like an angel,
walk like an angel,
walk like an angel,
talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are, devil in disguise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are, devil in disguise. Yes, you are.
Sordo. sottilissima bugia, chi può dire quando è tua, sua, mia.
Musica e parole sono quelle che ci giungono da Ascona tramite la voce di Clarissa Tami e del suo ospite. A te, Clarissa.
Eccoci Enrica, dovremmo essere riusciti a ripristinare tutta la parte tecnica, ovviamente il bello della diretta come si suol dire, però dovremmo esserci Enrica, vero? Adesso non c'è neanche più ritardo, penso.
Mi pare di no, proviamo a parlarci
esatto.
Sopra.
No, funziona, meraviglia. Ottimo, allora torniamo in diretta da Ascona, da Casa Serodine, in compagnia di Doriano Pissoglio, classe 1950, cresciuto ad Ascona, ha dedicato 40 anni della sua vita all'insegnamento, alla commercio, insegnante di tedesco, insomma era una materia anche un po' ostica, di solito tedesco era un po' come la matematica, no?
Sì, dipende da come si insegna, perché ho avuto colleghi di lingua materna tedesca che sono venuti a chiedermi a me gli schemi, perché io avevo imparato a mia volta il tedesco essendo parlante italiano e quindi ho dovuto trovare dei meccanismi che mi aiutassero a... E quelli li ho sempre tenuti, li ho sviluppati ancora di più e i miei allievi erano contenti di avere questi schemi perché erano molto chiari e, come dici tu, potevano essere paragonati alla matematica proprio per la precisione e la chiarezza, ecco.
Doriano, ovviamente avevi anche del tempo libero e insomma Ascona ai tempi era proprio teatro di serate notturne e scorribande.
Sì, Ascona era veramente Ascona. Adesso è un po' un cimitero di elefanti.
No. Ma cercano invece in realtà, cercano di organizzare. Tra l'altro da questo sabato ci sono anche gli artisti di strada, insomma ci sono un sacco di eventi ad Ascona. Devo dire anche di, per esempio, musica elettronica, perché a me piace. E Ascona, lo so Doriano, però Ascona insomma offre parecchio. Ma torniamo ai tempi invece del famoso Cincillà.
Ecco. Il Cincillà è stato aperto il giorno del mio compleanno, il 30 di marzo del 1968, e io avevo giusto 18 anni per poter entrare quella sera.
Doppio festeggiamento allora.
Doppio festeggiamento, però mi ricordo che Cincillà era il Cincillà, insomma, si entrava solo con la giacca e la cravatta gli uomini, non c'erano ubriaconi perché non riuscivano a entrare neanche a piaccia. Gente che sapeva divertirsi senza ubriacarsi, senza far casini, no, veramente un bel ambiente. Oltretutto c'era una parte della discoteca dove si poteva anche cenare, c'erano i primi flambé al carrello fatti a tavola, eccetera, no, un bellissimo ambiente. E in più c'erano anche due orchestre che suonavano dal vivo tutte le sere, si scambiavano gli strumenti, spegnevano la luce quando cambiava l'orchestra. Si cambiavano gli strumenti, si riaccendeva la luce, la canzone non era terminata, ma c'era sul palco l'altra orchestra, cioè è proprio una cosa. E lì ho conosciuto diversi artisti, Fred Bongusto, Mina, non proprio da vicino, Mingardi, col quale siamo ancora amici, sono stato a Bellinzona ultimamente a trovarlo, che ha fatto un concerto al teatro di Bellinzona, poi Pepe Linhart, poi Gilbert Bécaud mi ha offerto, e Roger Moore anche un'altra volta mi hanno offerto un whisky al bar, cioè, no, un bel ambiente, Bialetti, quello della macchina del caffè.
No, com'erano come personaggi? Dici, descrivici un pochino, dai, due parole per dirmi com'era Fred Bongusto, piuttosto che Roger Moore, mitico 007.
Tutti molto semplici, tutti molto alla mano, cioè non ci si... Cioè, oggi come oggi gli artisti fanno di tutto per farsi notare, per vivere sopra le righe, eccetera. Quelle erano persone normalissime, come me. Io ero un ragazzino, avevo 18 anni, però li ho incontrati ancora quando ero un po' più anziano, ma sempre molto semplici, molti alla mano.
C'era un'atmosfera elegante, mi fai capire.
Molto elegante. Ti dirò di più che per una serata al Cincilà venivano da Milano, venivano da Zurigo, venivano da Novara, cioè c'era qui un casino bestiale. Le macchine tutte posteggiate sul bordo della strada, ciò che oggi sarebbe impensabile. No, veramente un ambiente, c'era la colonna per entrare, io mi ricordo che c'erano quelli che ormai mi conoscevano, mi facevano segno di entrare, ma la gente che aspettava fuori, tu da sotto arrivavano fino a strada, 50 metri di colonna di persone ad aspettare di entrare, c'è una cosa. E allora io entravo da sopra, perché sopra c'era anche un ristorante, entravo da sopra e scendevo col lift del personale.
E che ora iniziava la serata e a che ora finiva? Perché anche gli orari erano un po' diversi rispetto a oggi.
Sì. Noi ci si trovava, e non avevamo i cellulari, però ci si trovava comunque sempre in piazza a bere il caffè dopo cena, e poi verso le 10, 10:30 si andava al Cincilà. E dopo lì gli orari dipendeva, perché a me è successo anche di far colazione alle 4 di mattina con quelli dell'orchestra, però ecco, il normale era dalle 10:30 alle 2, grosso modo, ecco, sì, sì, sì.
Insomma, ci fai sognare con questi grandi nomi.
No, io sogno ancora adesso, purtroppo, ma è rimasto un sogno. E quando lo spiego a delle persone molto più giovani di me, non riescono a rendersi conto, perché sai, le atmosfere le devi vivere, raccontarle non è mai facile, cioè...
Beh, comunque anche nel tuo racconto ci stai facendo sognare, fantasticare, Doriano. Immagino anche per Enrica sia la stessa cosa.
Cincilla mai stata, devo dire la verità, ecco, per cui ecco. Ascolto stupita per questa...
Ma il bello del Cincilla, sì, è che era aperto da Pasqua ad ottobre e poi da dicembre fino a marzo, febbraio-marzo, gli stessi proprietari avevano Le Français a Cramontana e lì c'era l'albergo Richelieu, quindi si andava alle vacanze di Natale, si trascorrevano a Cramontana e sotto c'era il Français, c'erano gli stessi camerieri, le stesse orchestre, era come essere a casa.
Insomma, Ascona si trasferiva a Cramontana, in poche parole, ma ritrovavi anche Fred Bongusto, Roger Moore, vi trovate tutti?
No, Roger Moore sì, Bialetti anche, perché penso avesse anche una casa là, Gilbert Bécaud sicuramente, Aznavour c'era anche. E adesso tutti non mi ricordo.
Ma insomma, noi stiamo sognando, Doriano, questo è meraviglioso, questo pomeriggio qui da Ascona. Quindi Enrica, noi ci sentiamo ancora dopo, perché sì, abbiamo altri nomi importanti che hanno fatto parte della vita di Doriano da raccontarvi.
Siamo qui per voi.
Take away the veil.
Non sono e non siamo loro a cantare questa canzone, erano in Chicago. Noi da Chicago e i Chicago ci spostiamo a casa Serodine, ad Ascona, al microfono di Clarissa Tam e Doriano Pissoglio. Stavamo ricordando insomma i tempi andati e il fatto che Ascona fosse veramente un centro pulsante dove arrivavano gente da fuori, dappertutto, e c'era una grande vita mondana, diciamo così. A te la linea,
vita
Clarissa.
Mondana, sì, Enrica. Doriano infatti ci ha fatto sognare e continuiamo a sognare, perché Doriano nell'anima è un artista, un pittore, e ha avuto fortuna di essere molto amico con due grandi nomi qui della Svizzera italiana, ma non solo, ovviamente, Felice Filippini e Naga Arnoldi. Come nasce insomma la tua passione per la pittura e come si sviluppa?
Beh, la passione per la pittura, come ho detto all'inizio, l'avevo già sviluppata non in tenera età, ma comunque quando ho frequentato la magistrale, che ho avuto la possibilità di esprimere un po' di più le mie qualità e i miei pensieri, e da lì via ho iniziato da autodidatta, perché appunto, come detto, non ho potuto frequentare l'accademia, e chiaramente poi insegnando il tempo era anche poco. E poi vedo adesso che ho un atelier, per poter dipingere come si deve avere la possibilità di avere un locale solo per quello, dove hai tutto il tuo materiale, non devi ogni volta prenderlo, rimetterlo, eccetera. E però appunto il primo quadro, quello che hai detto che ti piace tanto,
esatto, che lo vedo qua davanti a me, che è una donna bellissima, stilizzata potremmo dire, ed è del 69, il tuo primo quadro.
Sì, e da lì via appunto ho continuato negli anni, e la passione l'ho sempre avuta, ho visitato un sacco di mostre, di musei, eccetera.
Noi possiamo dire che tu non hai uno stile preciso, proprio perché è autodidatta, potremmo dire, per dare un'idea più figurativa. Ti piace come tema soprattutto il tema femminile, quindi le donne sono quelle che ritroviamo più spesso nei tuoi lavori. Come...
mondo, la cosa più bella che c'è al mondo.
È giusto, grazie Doriano.
Sarebbe peccato non riprodurlo, insomma.
Grazie Doriano. E ovviamente a nome di tutte le donne, ma come incontri poi Filippini e Naga Arnoldi? Perché è stato un incontro importante, diventate amici, andate insieme in vacanza.
No, Filippini è stato così. Allora, quando mio fratello ha terminato gli studi di medicina, volevo regalare, per ringraziare i miei genitori per lo studio, volevo regalare un quadro ai miei genitori, e mi ha detto: senti, guarda tu che capisci qualcosa. E in quel momento lì, adesso è collezionista anche lui, ma in quel momento lì non si fidava tanto dei suoi gusti, ha detto: senti, guarda tu qualcosa di un po'. E allora io cosa ho fatto? Ho preso in mano il telefono, ho chiamato Felice Filippini, ho detto: senta, io avrei bisogno di un quadro per questo, perché venga giù. E lì abbiamo legato subito. Difatti la sera stessa mi ha tenuto lì a cena e abbiamo legato subito. È stato un rapporto meraviglioso, perché poi lui era una persona fantastica, una cultura immensa. Lui era scrittore, era pianista, era stato responsabile del del settore culturale della nostra radio.
Ti ricordi cosa avete mangiato la prima cena quando ti sei fermato da lui?
No, mi spiace, però è un aneddoto. Un'altra sera mi ha invitato, mi ha detto: stasera ti ho fatto una cosa speciale. Ah, beh, grazie. Ho usato un vino, lui aveva una cantina che era, cioè non era una cantina, era un sogno, tutti i vini francesi dei più pregiati, che tra l'altro mi ha detto una sera, mi ha detto: beh, giù, prende due bottiglie, ma di quello buono, eh. E io conosco i vini, quando ho visto le bottiglie ho preso quelle meno pregiate, no? Poi arrivo su, mi fa, ti ho detto due di quelli buoni, non queste qua normali.
Un uomo generoso, insomma.
Sì, molto generoso, molto generoso. E quella sera lì mi ha preparato l'agnello condito con un vino bestiale, e io l'agnello non ho mai. Come mi ha messo il piatto davanti, ho sentito questo odore d'agnello. Io gli ho detto: Felice, siamo amici noi, ma veramente amici? Fa: sì, perché? Perché lui, cioè, reagiva subito, no? Così, perché? Perché? Dico: no, perché sai, se veramente siamo amici, allora non ti offenderai se ti dico che il tuo agnello io non lo mangio. Se hai un pezzo del solito piora, preferisco quello. Grazie.
E così è andata. E poi c'è stato l'incontro con Agarnoldi.
Qua che è interessante è che con Felice, a parte che siamo andati in vacanza un paio di volte assieme,
mi dicevi a Cannes che lui tutti i giorni si faceva mettere il suo materiale e comunque lavorava anche in vacanza tutti i giorni.
Tutti i giorni, sì. E difatti quelle cose che ho qua nel mio piccolo museo di Felice sono quelle che prendeva lui in vacanza.
Descrivici cosa abbiamo qua, perché c'è un piccolo museo, gli oggetti personali appartenuti al grande maestro.
Borsa che usava per mettere i pennelli e i colori, e abbiamo alcune scatole di colori, dei resti dei pennelli vecchi e delle scatole contenente anche colori. E, ecco. No, e volevo dire appunto l'ultima mostra che ha organizzato Felice prima della sua purtroppo morte è stata alla Sala Diego Chiesa Chiasso, dove ha esposto un quadro per ogni anno della sua attività. E lì è stato molto interessante, perché io terminavo le 5 scuole, scendevo da lui a Muzzano, e lì a Muzzano appunto lui aveva lì i quadri, non di tutti gli anni, anzi certi ha dovuto ricomprarseli per poterli esporre, perché gli mancava quell'anno. Però che è stato interessante quando ne aveva più di uno. E allora ci mettevamo lì, e mi chiedeva: tu se venissi a vedere la mia mostra cosa sceglieresti? Io dicevo: mettiamo quello lì rosso, diciamo, no? Lui mi diceva: sì, anch'io sono d'accordo. Altre volte invece mi diceva: no, guarda, forse è meglio che metta quello, perché quello mi ricorda, e poi mi raccontava tutto l'aneddoto che c'era dietro, la storia, eccetera. Io partivo da lì alle 3 del mattino, andavo a casa, dormivo poche ore, facevo la doccia, tornavo a scuola, ma era talmente interessante, non ti accorgevi del tempo che passava.
E quando ci si diverte è così. E poi incontri Nagarnoldi.
Ecco, Nagarnoldi l'ho incontrato sempre tramite Felice, perché Felice era amico di Adriana, oddio, amnesia.
Vabbè, comunque...
quella dei Marron Glacé.
Aiutami tu, Enrica.
Giglia, grazie.
No, Adriana Vannini.
Ah, Vannini, Vannini. Okay,
sì,
ok.
Che era amica di Felice Filippini, l'avevo conosciuta tramite Felice. E Adriana aveva una casa, aveva ristrutturato una casa a Venezia. Siamo diventati amici anche con lei. E poi una volta eravamo giù con lei a Venezia, abbiamo incontrato Nagarnoldi, che lui aveva ristrutturato la casa di De Pisis proprio lì sul canale, a 200 metri dalla casa di Adriana. E da lì siamo diventati amici, poi ci siamo ritrovati là da lui a Comano e con la famiglia sua e tutto, e siamo andati in vacanza anche con lui giù dove aveva la villa a Minorca. No, una persona meravigliosa anche quella, semplice anche lui, molto ritirato. No, veramente devo dire due persone che resteranno sempre dentro di me, veramente, perché mi hanno dato tanto, sia come persone sia come artisti, e mi hanno messo sempre a mio agio. Sono stati dei momenti indimenticabili, veramente.
Beh, Doriano, devo dire che anche il nostro pomeriggio insieme potrei dire che è stato un momento indimenticabile, perché ci hai aperto, no, ci hai aperto davvero le pagine della tua vita, di questi incontri importanti che hai avuto la fortuna di fare. Enrica, siamo giunti al termine di questo nostro pomeriggio.
Assolutamente, ringraziamo davvero Doriano Pistoglio e si chiude perfettamente con questo pomeriggio insieme, con una canzone dal titolo perfetto per lui, e spero non si offenda ma vada bene, Sono un pirata, sono un signore, ed è Julio Iglesias. Grazie davvero.
È perfetto. Grazie a lei.
Grazie.
Meravigliosa.
Arrivederci. Grazie mille Doriano.
Grazie.
A volte sono un bastardo e a volte un buono, a volte non so neppure come io sono. Mi piace qualunque cosa che è proibita, ma vivo di cose semplici, vivo la vita. Io donne ne ho avute tante che mi han capito e altre che in malafede mi han ferito. Ma è arrivato giusto per me il momento per dire come io sono, come io sento. Ti dirò, impresto l'anima o il cuore, sono un pirata ed un signore, più amor proprio che pudore. Ti dirò, amo la luna e amo il sole, sono un pirata ed un signore, professionista nell'amore. C'è chi mi dice adesso che son più buono, e là dove condannavo oggi perdono. Non vado a un appuntamento senza un fiore, ma non confondo il sesso con l'amore.
Scusate, ma questa canzone era perfetta degli Eurythmics, quindi Here Comes the Rain Again, quindi arriva la pioggia ancora, ma ancora, ma ancora, ma per quanto continuerà questa pioggia? Io mi domando e dico, non ne possiamo più. Va bene, tornerà a splendere il sole, le previsioni del meteo ci fanno ben sperare per il weekend, per molti sarà un weekend lungo, per il lunedì di Pentecoste. 16.07, quarto pilastro, sono Enrica Alberti, in vostra compagnia ancora per una mezz'oretta di tempo. Lei è Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Oh,
Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
Paul Young e Zucchero sarebbero stati contenti perché ne abbiamo non una, e cioè io, ma due donne in questo momento al telefono, perché ci sono io al microfono, Erika Alberti, e Sara Levati, docente e ricercatrice del Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale della SUPSI, altra signora in questo momento al telefono di Rete 1. Buongiorno signora Levati.
Buon pomeriggio anche a voi tutti.
Buon pomeriggio. Dunque, Che cosa può fare la tecnologia per gli anziani? Punto di domanda. Anziani sulla cui qualità di vita e mantenimento di uno standard di qualità di vita sempre più alto, dato l'invecchiamento della popolazione, ci si interroga. Ad interrogarsi in particolare sarete voi della SUPSI martedì prossimo, giusto, a partire dalle 17 a Manno, per una serata che vuole essere sia destinata alle persone, ai professionisti della sanità, ma anche alle persone che voi chiamate utenti, ma chiaramente sono le persone, gli anziani e certo, tutti coloro che sono intorno agli anziani, perché la tecnologia, che di solito spaventa abbastanza chi non è nato millennial e tutto quello che riguarda il crescere con la tecnologia, agli anziani prossimamente potrebbe essere di molto molto aiuto, però avete bisogno di sapere quali sono gli input che possono aiutare i ricercatori per creare questa tecnologia. È corretto quello che più o meno voi vi aspettate da questa serata martedì 21 di maggio a partire dalle 17 a Manno?
Sì, è corretto, diceva bene signor Alberti. Quando parliamo di tecnologia includiamo tanti dispositivi, tanti diversi strumenti che possono andare dallo smartphone a sensori invece installati anche all'interno di un'abitazione che rilevano i movimenti, quindi si tratta di un'ampia gamma di strumentazione, chiamiamo così. Quello che ci preme è che siano mirati a promuovere quella che è l'autonomia, la sicurezza, indipendenza e perché no anche la tranquillità poi delle persone che sempre di più desiderano invecchiare nel proprio ambiente domestico. E allo stesso punto, allo stesso momento si parla sempre di più di decentramento delle cure da ambienti acuti, ospedalieri, anche al proprio domicilio. Ed ecco che appunto in questa situazione le tecnologie per la cura delle persone al domicilio restano tutt'oggi un tema molto attuale e per noi importante da affrontare non solo con i professionisti ma anche con chi poi è destinato un po' a usarle queste tecnologie, e quindi ci piacerebbe coinvolgere qualche la popolazione e avviare con questa prima serata proprio un dialogo con il territorio e con la popolazione ticinese.
Certo, i destinatari di queste tecnologie siamo tutti. Facciamo questa premessa, sì, che lei adesso, Sara Levati, sta lavorando, ma poi tra 50-60 anni avrà bisogno magari di queste tecnologie, quindi la possibilità di incrementarle, di implementarle è fondamentale perché il futuro veda sempre più la decentralizzazione, come diceva lei, dai reparti acuti alla continuare a vivere al proprio domicilio. Leggevo su un vostro articolo, secondo stime approssimative, la percentuale di clienti Spitex, che sono appunto quelli che vengono mantenuti, aiutati al proprio domicilio, con sospetto di demenza a partire dai 65 anni si aggirerebbe intorno al 9%. Quindi le persone che continuano a vivere a casa, è difficile in questo caso riuscire a rilevare l'eventuale declino cognitivo in questi anziani che, essendo a casa da soli, chiaramente non vengono continuamente monitorati da parte di strutture dove possano vivere. Quindi uno degli strumenti, uno dei progetti a cui la SUPSI sta lavorando è quello dei serious game, cioè i giochi educativi, chiamiamoli così. Oltre a questo progetto, che vede quindi la possibilità di stimolare, da quello che ho capito, stimolare la memoria e dall'altra parte di tenere monitorato l'eventuale arrivo di un decadimento delle facoltà cognitive, quali sono gli altri progetti che vi vedono impegnati?
Ma sicuramente sono tematiche molto trasversali che vanno anche al di là della popolazione specificatamente anziana. Uh-huh. Tra i vari progetti ci occupiamo anche in realtà del personale infermieristico, dei professionisti sanitari, della loro salute. Quindi con un altro progetto, per esempio, andremo a monitorare sempre tramite dispositivi tecnologici anche il loro stato di benessere, la loro salute, specialmente durante le ondate di calore, quindi il canicola estiva. Quindi sicuramente sono tematiche che ci permettono di muoverci anche su più fronti di interesse e su diverse popolazioni di interesse.
Certo, è importante rilevare che ci sia partecipazione anche delle persone direttamente coinvolte rispetto ai professionisti, e questo è importante sottolineare, cioè che voi avete bisogno di utenti che vi possano dire incontriamo questo problema e magari voi potreste aiutarci a risolverlo.
Sì, ci piacerebbe vedere, la vediamo molto questa serata come un'occasione anche per raccogliere esperienze, ma anche quelli che sono i bisogni della popolazione legate proprio a questa tematica, all'uso della tecnologia. Conosciamo alcuni fattori che facilitano, alcuni fattori che invece impediscono l'utilizzo della tecnologia. Ci piacerebbe indagare un po' di più a livello ticinese cosa possiamo fare per far sì che il buono che queste tecnologie permettono, quindi anche rimanere per esempio più tempo, più a lungo al domicilio in autonomia, possa essere non solo qualcosa che usufruiscono pochi, che rientrano in alcuni progetti di ricerca, ma che diventa una cosa fruibile a tutti, un'innovazione più con finalità proprio mirata allo sviluppo sociale. Ecco, quindi la partecipazione di chiunque, non per forza solo anche persone di una certa età, per così dire, ci aiuta sicuramente a capire cosa possiamo fare per aiutare il nostro territorio a crescere in questa direzione.
Certo, io mi immagino anche i figli dei genitori che si avvicinano ad un'età più che necessita dell'assistenza dei propri figli, insomma è importante e utile che partecipino o si informino. Dunque, appuntamento martedì 21 di maggio a partire dalle 17 a Manno, grazie alla docente ricercatrice del DEAS, Dipartimento Economia Aziendale, Sanità e Sociale della SUPSI, Sara Levati, che sarà una delle interlocutrici questo martedì. Grazie e a presto, buon lavoro.
Grazie a voi, vi aspettiamo numerosi. Buona serata.